C'è un quartiere a Londra che non è proprio come tutti gli altri. Si trova nella parte occidentale del centro e prende il suo nome da un'antica parola anglosassone che vuol dire all'incirca approdo di gesso, perché si trova lungo il Tamigi e qui un tempo le navi attraccavano sulle sue sponde calcaree bianche come la neve. Chelsea, questo è il nome del quartiere, costituiva storicamente un distretto e una parrocchia di Ossulstone nel Middlesex, che nel 1900 divenne il Metropolitan Borough of Chelsea, con cui si fuse al momento della creazione della Grande Londra nel 1965. Al centro di Chelsea passa la famosa King's Road, fulcro della moda mondiale negli anni 60, in cui Mary Quant inventò, tra le altre cose, la minigonna. Nella zona più vicina al Tamigi si trova il British Army Museum, uno dei musei più importanti per la storia militare britannica, che conserva reperti risalenti persino alle crociate. Se non ci fossero anni e secoli a separarli, avrebbero vissuto qui, da buoni vicini, a pochi isolati di distanza, oltre a Mary Quant, Enrico VIII, Sir Francis Bacon, Oscar Wilde, Agatha Christie, Eric Clapton, Freddie Mercury, Thomas Stearns Eliot, Judy Garland, Ava Gardner, Mick Jagger, Bob Marley, Kylie Minogue, Sir Laurence Olivier, Vivien Leigh, Bram Stoker e Margaret Thatcher. A Chelsea poi c'è una via, Cheyne Walk, e anche questa via non è come tutte le altre. È una via ombrosa che corre parallela al Tamigi, ma è leggermente scostata dal corso del fiume dal 1874, quando la costruzione dell'argine di Chelsea la allontanò di una ventina di metri dalla riva. Da un lato, una siepe alta di arbusti nasconde parzialmente la vista di un piccolo parco, al centro del quale c'è la statua di Thomas Carlyle, il cui nome è famoso soprattutto perché a New York, sulla Madison Avenue, c'è uno degli hotel più famosi del mondo, intitolato proprio a questo filosofo e saggista scozzese. Dall'altro lato, una fila di alberi ben distanziati accompagna il corso della strada lungo il marciapiede, su cui si aprono dei bellissimi cancelli in ferro battuto nero, oltre i quali sono allineati dei palazzi signorili di mattoni rossi con grandi finestre ad arco e qualche bovindo bianco che sporge dalle facciate. È una via molto breve, circa 400 metri, e circa a metà di uno dei suoi tratti più belli, al civico 16, c'è un palazzo che, indovinate un po', non è come tutti gli altri. Certo, ha il cancello di ferro battuto nero, un grande bovindo che sporge dalla facciata di mattoni rossi, ma c'è anche una targa blu di forma rotonda, di quelle che gli inglesi chiamano Blue Plaque e che servono a indicare luoghi o eventi storici. Il 16 di Cheyne Walk è noto anche come la casa della regina ed è la seconda casa per dimensioni di questa via. Nonostante sia leggermente più piccolo e meno classicheggiante del numero 6, il suo design è più sorprendente e originale e le sue caratteristiche suscitano maggiore interesse agli occhi dell'artista e dell'intenditore. La sua preminenza architettonica dipende in gran parte dalla ricchezza e dalla bellezza dei suoi lavori in ferro, sia all'interno che all'esterno, che sono tra i migliori del genere. Chelsea è ricca di opere in ferro battuto, ma questo del numero 16 non è solo il migliore esempio, ma è anche il meglio conservato. C'erano altri cancelli a Cheyne Walk, a est di Manor Street, che, come testimoniano antichi disegni, erano della stessa mano di quelli di Queen's House, ma sono scomparsi. E gli altri lavori in ferro che abbiamo considerato non hanno il forte carattere personale di questi. L'attenzione, dicono le guide architettoniche, va rivolta ad alcuni punti specifici: al modo intelligente in cui è costruito il cancello, con la sua bara d'arco e le spanne ornate, alle belle lesene su ciascun lato, con quattro robusti stendardi sormontati da bei vasi di ghisa, alle linee magistrali della crestomazia, che racchiude il monogramma del primo proprietario, Richard Chapman, in cui il delicato ornamento a foglie è adeguatamente subordinato alle linee più forti delle curve principali e infine all'eccellenza delle punte di lancia della ringhiera e dei pannelli particolarmente raffinati che dividono quest'ultima in campate. L'aspetto esterno della casa è più o meno quello che aveva nel 1717, quando, dopo essere stata eretta dal costruttore John Witt, che aveva acquistato molti degli appezzamenti dell'antico giardino del quartiere, fu affittata a Richard Chapman. La principale caratteristica, che forse è diventata per molti abitanti di Chelsea la sua nota più familiare, è il grande bovindo al primo e al secondo piano, che è stato inserito al centro del prospetto anteriore e che, sebbene sia stato realizzato in legno intonacato, è stato inizialmente colorato di rosso per adattarsi il più possibile alla muratura, per poi essere riportato al bianco nell'ultimo restauro. C'era anche una piccola figura di Mercurio che coronava il frontone, che fu aggiunta durante l'affitto del reverendo Howes, ma durante lo stesso restauro della casa da parte di Edwin Lutyens è andata in frantumi. Ma ora proviamo ad entrare, dopo averlo osservato dall'esterno, al numero 16 di Cheyne Walk. La porta principale si apre davanti a noi su un piccolo salone, pavimentato in diagonale con quadrati bianchi e neri. Su entrambi i lati si trova un salotto anteriore, tappezzato dal pavimento al soffitto e con due finestre ad arco verso la strada. La stanza orientale è decorata da motivi in lacca giapponese. Il camino era rivestito con bellissime piastrelle olandesi, poi scomparse e sostituite da Madame Blumenthal, che ha occupato la casa fino al 1908. La sala ovest è stata restaurata dall'architetto Walter Cave, che ha progettato il camino con un architrave audace, in linea con l'opera antica. Uscendo dall'atrio attraverso un profondo arco, all'interno del quale su entrambi i lati si trova un sedile incassato, si entra in un passaggio che conduce a destra e a sinistra e ha una porta immediatamente di fronte che si apre nella sala da pranzo. Il passaggio comunica con due scale, una per ogni estremità, in cui quella a ovest porta solo al primo piano, mentre l'altra collega il seminterrato con tutti i piani superiori. Quest'ultima, o scala orientale, è la più notevole e la tipologia è estremamente rara. Si tratta di una scala a chiocciola in legno, in parte a pianta circolare, con una bella balaustra in ferro forgiato e martellato. Le estremità delle pedate sono squisitamente intagliate a forma di mensole, che variano di dimensione adattandosi alla forma curvilinea. La scala originale occidentale e principale è scomparsa molti anni fa. Walter Cave ne ha trovata una di prima epoca vittoriana, che ha rimosso. Occupava uno spazio non molto più grande della scala a chiocciola, perché tra essa e la parete nord c'era un vestibolo che conduceva al giardino e sopra, all'altezza del mezzo pianerottolo, a una piccola stanza usata un tempo come oratorio, che riempiva completamente l'ala ovest. Da allora la scala di Cave è stata sostituita da una più grande su progetto di Edwin Lutyens e a questo scopo la piccola stanza è stata aperta e il suo spazio è stato aggiunto al pianerottolo. Le balaustre utilizzate nella nuova scala sono vecchi esemplari contorti provenienti da una casa di Battersea nella tenuta di Norfolk. Il pianerottolo conserva la piccola canna fumaria della stanza originale e da questa parete si aprono le finestre su un piccolo balcone che si affaccia sul giardino. Tornando al piano terra troviamo la sala da pranzo, che oggi è lunga circa 8 metri per 6 di larghezza, compreso lo spazio tra le due ali della casa. Ma questa stanza non è sempre stata una sala da pranzo. È stata anche lo studio di uno dei proprietari di questa casa dal 1828 al 1882. Questo proprietario, ovviamente, non era come tutti gli altri. Si chiamava Dante Gabriel Rossetti e questa è la sua incredibile storia e di coloro che vissero con lui in questa casa. Vi presento la famiglia Rossetti. Cristina, suo fratello Dante Gabriel e sua moglie Elizabeth. La loro arte e la loro poesia hanno scioccato la Gran Bretagna vittoriana, ma forse la loro più grande eredità si trova soprattutto nella loro produzione o nel loro spirito bohemien. Entrare in casa loro è entrare nel mondo di una famiglia vittoriana molto atipica. È un mondo in cui l'arte incontra la liberazione femminile, la droga, il radicalismo politico e, ebbene sì, i Vombati. I Rossetti erano appassionati di tutto ciò che era strano ed estremo. Erano molto insofferenti alle regole convenzionali dell'arte e della letteratura. Si guardavano intorno alla ricerca di eroi alternativi. Erano il primo movimento artistico d'avanguardia della Gran Bretagna. Per alcuni, dipinti di Dante e Gabriele Rossetti e della confraternita dei pre-Raffaelliti, il movimento da lui cofondato, sono troppo puntigliosi e primitivamente moraleggianti, soprattutto se paragonati ai movimenti artistici francesi contemporanei come gli impressionisti e i post-impressionisti, con i loro esperimenti formali più audaci e la rappresentazione più diretta della vita moderna. Ma questo non tiene conto dell'aspetto più importante della generazione di Rossetti in Gran Bretagna. Il loro contributo principale fu un nuovo atteggiamento radicale per gli artisti e le donne creative di tutto il mondo, quello che da qui in poi venne chiamato spirito bohemien. Nato come termine dispregiativo per i nomadi rom in Francia, da una delle loro terre di provenienza, la Boemia, il termine bohemien è stato poi utilizzato per definire persone dal comportamento non convenzionale e dalle scelte, diciamo così, sperimentali. Quelli che contravvengono alle regole della società e si lanciano verso l'avventura e le libertà espressive. Lo spirito bohemien, fatto di moda stravagante e comportamenti eccessivi, è ancora centrale nella musica, nel design, nell'abbigliamento e nell'arte dei nostri giorni. La spavalderia controculturale bohemien è stata la parte integrante dell'atteggiamento di artisti come Patti Smith e Matty Healy, nella moda stravagante di David Bowie e Lady Gaga e nell'edonismo di Keith Richards e Kate Moss. Nel suo cuore, il bohemien è un attacco a qualsiasi valore percepito come borghese, inclusi i ruoli di genere convenzionali, gli atteggiamenti conservatori nei confronti dell'amore, i valori familiari tradizionali, la conformità nel vestire e la repressione del piacere sessuale. Gli inglesi hanno un modo di dire perfetto per questo modo di vivere e pensare. Devil may care, letteralmente, che sia il diavolo ad occuparsene. Come hanno fatto i Rossetti a dare il via a questo stile di vita influente tra gli artisti della Gran Bretagna vittoriana? E quando entrano in scena i Vombati? Tutto ha inizio con una famiglia decisamente non convenzionale. Il padre si chiamava Gabriele Rossetti, era nato il 28 febbraio 1783 a Vasto, nel Regno di Napoli, e fu librettista di teatro lirico e curatore del Museo di Napoli. A causa della partecipazione ai moti insurrezionali del 1820-21, fu costretto a lasciare il regno e dopo una breve parentesi a Malta, si trasferì in Inghilterra nel 1824, dove svolse la professione di insegnante di italiano. Fu proprio la passione del padre Gabriele per il sommo poeta italiano a regalare a suo figlio il nome di Gabriel Charles Dante, poi abbreviato in Dante Gabriel. La madre, Frances Polidori, era una donna di enorme cultura, figlia, moglie e madre di grandi letterati e artisti. I giovani Rossetti crebbero in un ambiente unico, dove la politica progressista e la creatività artistica avevano il massimo valore. Già da giovanissimi divoravano i libri degli autori più disparati, inglesi, italiani, francesi, e spronati dall'ambiente creativo iniziarono ad esprimersi tramite la scrittura e la poesia. Cristina Rossetti fu la prima ad aprire la strada. Le sue poesie furono pubblicate per la prima volta quando aveva solo 16 anni. Probabilmente la sua poesia più nota è Goblin Market, scritta nel 1859, un'allegoria sorprendentemente originale della sessualità corrotta in un mondo materialista. Questi temi saranno poi ripresi nei dipinti di Gabriel ed Elizabeth. Cristina era una radicale silenziosa che conduceva una vita non convenzionale per una donna dell'epoca. Si costruì una carriera di grande successo e ben remunerata senza la dipendenza borghese da un marito come tutore finanziario. Se vi state ancora chiedendo dei Vombati e magari non sapete cosa sono, beh, iniziamo a dire che sono probabilmente tra gli animali con l'aspetto più tenero del mondo. Tecnicamente sono dei marsupiali australiani, quadrupedi muscolosi dalle zampe corte, lunghi circa un metro e muniti di una piccola coda. Abitano nelle foreste, sulle montagne e nelle lande dell'Australia sudorientale e della Tasmania. Il termine wombat, da cui deriva il loro nome, è stato preso in prestito dagli Eora, gli aborigeni che vivevano nell'area di Sydney. I wombati furono in qualche modo bizzarro molto legati al fratello di Cristina, Dante Gabriel Rossetti. Altrettanto precoce, Dante a 20 anni fu cofondatore di un nuovo movimento artistico rivoluzionario, la Confraternita dei Preraffaelliti, o PRB. La PRB si dedicava a contrastare l'autorità della Royal Academy of Arts britannica. Credeva in un'arte che offrisse una verità basata sull'accuratezza percettiva e sul coraggio morale, entrambi elementi che Dante riteneva mancassero nell'arte accademica preferita dalle classi medie. Dante guidò i suoi contemporanei artistici con carisma, ispirazione e una visione rivoluzionaria che poteva essere curiosamente stravagante e che giocava il suo ruolo al limite dello scandalo e a volte anche oltre. Davvero bohemien, Dante abbandonò ben presto la scuola d'arte, vestiva abiti da sera anche di giorno e fu forse il primo ragazzo della storia a vestirsi di nero per ammantarsi di un certo fascino maledetto. Nel suo atteggiamento nei confronti dell'amore, Dante si vedeva probabilmente come un libertino, insofferente ai limiti e alle convenzioni. Ma le sue relazioni erano anche incuranti delle emozioni di chiunque, tranne probabilmente che delle sue. Mentre aveva una relazione a lungo termine con Elizabeth Siddal, che durò 10 anni prima della proposta di matrimonio, Gabriel ebbe un'avventura con Fanny Comforth, una popolare modella preraffaellita. In seguito ebbe una relazione con Jane Morris, moglie del suo amico William Morris. È molto controverso e difficile capire per noi se queste relazioni fossero davvero il segno di un ego prepotente, maschilista ed egocentrico, o se rappresentassero l'espressione di una libertà dai vincoli borghesi. Sicuramente Dante, a modo suo, amò profondamente Elizabeth, ma dove fosse il limite tra l'oggettificazione della sua compagna e la sensibilità ai suoi sentimenti, probabilmente non lo sapremo mai. Come forse non sapremo mai quanto l'interpretazione della sua arte, che raffigura le donne come esemplari di bellezza non convenzionale, più che esseri umani, sempre giovanissime, sempre perfette, sempre particolari, abbia poi portato ad un giudizio complessivo altrettanto spietato. Di Elizabeth sappiamo sicuramente che soffriva e la sua arte ce lo racconta puntualmente. Ma per capire la relazione che ebbe con Dante bisogna fare un passo indietro e cercare di capire anche la sua storia. Nell'inverno del 1849, Dante, Gabriel Rossetti e William Holman Hunt stavano dipingendo insieme quando il loro amico Walter Howell Deverell irruppe nello studio. Il visitatore annunciò entusiasta: «Non potete capire che creatura stupendamente bella ho trovato. È come una regina, magnificamente alta». Con queste parole, l'inconsueta bellezza di Elizabeth Siddal iniziò a passare alla storia. All'epoca del comunicato di Deverell, Elizabeth, Lizzy per gli amici, lavorava in un negozio di modisteria vicino a Leicester Square, nel centro di Londra. Lavorava per molte ore in condizioni pessime e la sua famiglia era preoccupata per la sua salute già delicata. Forse fu per questo che la madre di Siddal prese la sorprendente decisione di permettere alla figlia di lavorare come modella d'arte, un'attività considerata all'epoca disdicevole e quasi sinonimo di prostituzione. Deverell comunque non osò avvicinare direttamente la madre di Lizzy. Mandò invece la sua rispettabilissima madre nella sua grande carrozza a parlare degli aspetti finanziari e, come previsto, la signora Siddal rimase sbalordita dall'arrivo di una carrozza nella sua modesta casa di Old Kent Road. Inizialmente Siddal iniziò a lavorare part-time come modella e rimase part-time presso il negozio di cappelli. Dopo che Deverell la ritrasse come viola nella 12ª notte, Holman Hunt la dipinse per una famiglia inglese convertita che offre riparo ad un prete cristiano dalla persecuzione dei druidi, e come Silvia in Valentino che salva Silvia da Proteo. Lizzy fece da modella per Dante per la prima volta nel 1850 per uno dei suoi dipinti meno noti, Rosso vestita, e da qui in poi la ritrasse migliaia di volte in una sorta di ossessione estetica, artistica e sentimentale. Sebbene oggi la corporatura efebica di Lizzie Siddal, i suoi lineamenti magri e i suoi capelli color rame sarebbero considerati segni di grande bellezza, negli anni 50 dell'Ottocento essere molto magra non era considerato sessualmente attraente e i capelli rossi erano una specie di suicidio sociale, come scrivevano i giornali dell'epoca. Grazie al suo lavoro di modella e al successo dei dipinti in cui appariva, Lizzie contribuì a cambiare l'opinione pubblica sul concetto stesso di bellezza femminile. Nel giro di un paio di anni, Lizzie guadagnò abbastanza da lasciare il negozio di cappelli. Quando diventò la modella per la celebre Ofelia di Millet, il suo volto divenne famoso ed entrò di fatto nella storia dell'arte. Quella esile e pallida Ofelia che galleggia sulle acque circondata dai fiori è forse uno dei quadri più famosi al mondo ed è stata ispirazione per infiniti artisti, tra cui Rimbaud, che dedicò nel 1870 una delle sue poesie più belle a quella scena magica, commovente, piena nello stesso momento di vita e di morte.
Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des halalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule. Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aulne qui dort quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'aile, un chant mystérieux tombe des astres d'or.
Altri artisti dopo quella posa chiedono a gran voce di poterla ritrarre, ma Dante, ormai riconosciuto come suo amante, si ingelosisce e le chiede di posare solo per lui. Charles Alston Collins, ad esempio, ricorda di aver chiesto a Lizzie di posare per lui, ma di aver ricevuto un rifiuto gelido. La storia d'amore tra Lizzie e Dante è come la sceneggiatura di un film adolescenziale. Per 10 anni sono stati fidanzati, ma Dante si rifiutava sempre di fissare la data del matrimonio. Non era facile vivere con nessuno dei due. Lizzie era dipendente dal laudano, una droga molto in voga nell'Ottocento, a base di alcol e oppio, mentre Dante era regolarmente infedele. In tutto questo, Lizzie rivoluzionò anche la moda femminile del tempo, creando un proprio look senza crinoline e abiti che impedivano i movimenti e con i lunghi capelli rossi sciolti. E in breve la nuova moda si diffuse. Se a Londra volevi essere una giovane donna progressista, è così che dovevi apparire. Nel 1854 Lizzie iniziò la sua carriera di artista, oltre che di modella. Dante era suo maestro e Ruskin, vedendo le sue opere, la proclamò genio. I suoi dipinti erano spesso derisi dai critici d'arte, ma Lizzie aveva appena iniziato, mentre gli uomini della sua cerchia avevano affinato il loro mestiere, sotto la guida di artisti esperti per molti anni. I suoi progressi, sorprendentemente rapidi, dimostrano perché Ruskin si interessò tanto a lei. Le diede uno stipendio annuale di 150 sterline per permetterle di dipingere. Per confronto, nel suo lavoro a tempo pieno presso un negozio di cappelli, il suo compenso era di sole 24 sterline all'anno. Nel 1857 fu l'unica espositrice donna alla mostra pre-raffaelita di Londra, dove uno dei suoi dipinti, Clerk Saunders, fu acquistato da un influente collezionista statunitense, Charles Eliot Norton. Poco dopo, Lizzie, la cui salute e il cui rapporto di coppia erano peggiorati da tempo, rinunciò alla rendita di Ruskin. Dante e Ruskin controllavano la sua vita e lei voleva fuggire. Utilizzando i suoi risparmi, portò una delle sue sorelle nella città termale di Matlock, nel Derbyshire. Poi, invece di tornare a Londra, si recò a Sheffield, città natale del padre, per stare con i cugini. Lizzie si trasferì poi in una casa di accoglienza e si iscrisse alla Sheffield School of Art, decisa a sfondare come artista da sola. Dante andò a trovarla ogni tanto, ma le lettere degli amici di Londra rivelano relazioni con altre donne. la loro relazione terminò a metà del 1858. Gran parte di ciò che accadde nella sua vita nei due anni successivi rimane un mistero. Poi, nella primavera del 1860, si ammalò pericolosamente. La sua famiglia contattò Ruskin e questi lo comunicò a Dante, che si precipitò da lei. Lizzie si era trasferita nella città di Hastings, nel Sussex, un luogo popolare per la convalescenza degli invalidi. Dante arrivò con una licenza di matrimonio e non appena la donna si riprese, si sposarono. I due si concessero una lunga luna di miele a Parigi, da cui tornarono con una coppia di cani randagi che avevano adottato come animali domestici. Lizzie si accorse di essere incinta e Dante la dipinse e la disegnò con affetto, in opere tra cui la malinconica Regina Cordium. Lizzie era felice della prospettiva di diventare madre, ma la sua dipendenza dal laudano era ancora molto avanzata. Forse per questo, forse no, il 2 maggio 1861 sua figlia nacque morta. Lizzie non si riprese mai dalla depressione che la travolse dopo la morte della bambina. Il matrimonio ne fu sconvolto e lei si convinse che Dante fosse ancora una volta infedele, anche se gli amici di lui sostenevano il contrario. La sera del 10 febbraio 1862 i due uscirono a cena con il poeta Algernon Charles Swinburne. Dopo il ritorno a casa, Dante andò a tenere un corso notturno al Working Men's College. Prima di uscire, vide Lizzie sistemarsi a letto. Aveva preso la sua solita dose di laudano e ne era rimasta circa mezza bottiglia. Quando tornò dal lavoro, la bottiglietta era vuota. Lizzie era in un sonno così profondo che lui non riuscì a svegliarla e lei gli aveva scritto un biglietto. Urlando alla padrona di casa di chiamare un medico, Dante nascose la lettera incriminata. Nonostante gli sforzi di quattro medici, Lizzie morì nelle prime ore dell'11 febbraio 1862. Su consiglio dell'amico Ford Maddox Brown, Rossetti bruciò la lettera d'addio. Questo per assicurarsi che non venisse dichiarata suicida e che quindi le venisse negata una sepoltura cristiana, o forse, più egoisticamente, per allontanare da sé ogni colpa diretta o indiretta. Al momento della morte, Lizzie era di nuovo incinta. Forse Lizzie temeva che il suo bambino avrebbe smesso di muoversi e non poteva sopportare di rivivere la tragedia di un altro parto orribilmente funestato dalla morte. Aveva solo 32 anni. Dopo la morte di Lizzie nel 1862, Dante si trasferì nella casa di Cheyne Walk, a Chelsea. La casa ospitò i suoi eccessi devastanti, in particolare la sua ossessione per gli animali domestici esotici. I vombati erano una sua particolare fissazione, ma teneva anche un armadillo, pavoni, canguri, una talpa e un cane di Pomerania di nome Punch. Il suo tucano domestico era stato educato a girare per casa su un lama. Questi animali spesso si scatenavano in casa o scappavano per terrorizzare i rispettabili vicini di Gabriel. Secondo il pittore statunitense Whistler, una sera tardi Dante fece portare a tavola il suo vombato insieme a caffè e sigari, affinché potesse godere delle letture di un altro ospite, lo scandaloso poeta Algernon Charles Swinburne. Swinburne era, a quanto pare, un sadomasochista alcolizzato e depresso, che si faceva frustare dalle prostitute e aveva rapporti, come dire, malsani con certi animali. Guy de Maupassant lo incontrò a Etretat, in Normandia, e non se ne fece una buona impressione, tanto che scrisse su di lui un racconto, L'Anglais d'Etretat, che non è esattamente lusinghiero rispetto alle abitudini del poeta inglese. Nel terreno retrostante la casa di Cheyne Walk, Dante creò un vero e proprio zoo, con almeno un individuo di una delle seguenti specie. Cervi, canguri, zebù, armadilli, kookaburra australiani, camaleonti, scoiattoli, talpe, marmotte americane e europee, topi bianchi, ramarri, salamandre giapponesi, pappagalli parlanti, corvi, un gufo comune, un gufo della Virginia e una qualche sottospecie detta gufo cinese dal corno, e poi taccole, pappagallini ondulati e naturalmente l'ambitissimo vombato. tale era l'ossessione di Dante per questo animale che prima di riuscire a procurarsene uno per incontrare gli amici dava loro appuntamento davanti alla gabbia dei due vombati dello zoo di Londra, che all'epoca era possibile toccare nel totale disprezzo della loro indole schiva e notturna. Questa esplosione di vita e di caos forse serviva a Dante per provare a cancellare il dolore per la perdita di Lizzie, o forse era un modo per ricordarla in modo estremo e bizzarro, o forse era solo un modo per buttare in faccia a tutti la propria stravaganza, ora che la sua vita, per molti versi, non aveva più senso. Queste storie mettono anche in luce gli aspetti chiave del carattere bohemien: il disprezzo per le norme borghesi, l'inclinazione all'automitologizzazione e forse la cosa più influente, l'idea che l'arte non debba essere rinchiusa in una galleria o in un museo. Per Dante la vita stessa divenne una sorta di forma d'arte. Gli eccessi di Dante raggiunsero nuove profondità nel 1869. Fece riesumare il cadavere di Siddal dalla sua tomba nel cimitero di Highgate per recuperare un manoscritto di poesie che aveva messo sotto i suoi capelli. Le pagine dovettero essere immerse nel disinfettante per 2 settimane prima che Dante potesse trascriverle per la pubblicazione. I versi crearono non poche polemiche e furono attaccati come l'epitome della scuola carnale della poesia. Il loro erotismo e la loro sensualità hanno provocato un prevedibile sdegno nella società borghese, ma forse questo era proprio il loro scopo. La reazione selvaggia dei critici alla prima raccolta di poesie di Dante contribuì comunque al suo crollo mentale nel giugno del 1872. A settembre raggiunse Jane Morris a Kelmscott, ma trascorreva le sue giornate in una nebbia costante fatta di idrato di cloralio e whisky. Nel 1874 Morris riorganizzò la sua ditta di arti decorative, tagliando fuori Dante dall'attività, e non fu possibile mantenere l'educata finzione che entrambi gli uomini risiedessero con la moglie di Morris, Jane, a Kelmscott. Jane era infatti diventata la nuova musa e probabilmente l'amante di Dante, e questo non poteva che portare ad una nuova rottura. Dante lasciò bruscamente Kelmscott nel luglio 1874 e non vi fece più ritorno. Verso la fine della sua vita sprofondò in uno stato morboso, oscurato dalla sua dipendenza da droghe e alcol e dalla crescente instabilità mentale. Trascorse gli ultimi anni come un recluso nel suo regno del caos, al numero 16 di Cheyne Walk. La domenica di Pasqua del 1882 morì ormai in miseria, nella casa di campagna di un amico dove si era recato nel vano tentativo di recuperare la salute distrutta dal cloralio come quella della moglie lo era stata dall'audano. Da qualche tempo soffriva anche di psicosi da alcol causata dall'eccessiva quantità di whisky che usava per annegare il sapore amaro dell'idrato di cloralio. Lo uccise il morbo di Bright, una malattia dei reni di cui soffriva da tempo. Da alcuni anni era costretto a casa a causa di una paralisi delle gambe. Qualcuno disse che la sua dipendenza dal cloralio fosse un mezzo per alleviare il dolore dovuto a un intervento chirurgico mal riuscito. D'altronde, molte dipendenze iniziano così, per spegnere insieme i dolori fisici e quelli dell'anima. Il vombato di Dante si chiamava Top. Era un cucciolo e inseguiva le persone per casa, mordicchiando le caviglie o i pantaloni. Dormiva nel centro tavola durante le cene e mangiava i cappelli di paglia delle signore che li lasciavano incustoditi. Come tutti i membri della sfortunata famiglia, anche Top morì giovane. Fuori dal suo ambiente e in una vita che non gli apparteneva, come Dante e Lizzie, si ammalò in fretta. Il 10 novembre 1869 morì e Dante diede a tutti i conoscenti un biglietto funebre, come se fosse morto un parente o un amico. Quando lo aspettava, Dante scrisse una poesia in onore dell'amato Top, che come gli altri che Dante amò, fu consumato dalle sue ossessioni. In questo cuore ogni ora lancia una bomba contro la mia anima ardente. Né dal gufo né dal pipistrello la pace può essere ottenuta finché non stringo il mio vombato. Ed è naturale pensare che finalmente liberi dalle loro strazianti contraddizioni e dalla crudeltà di una vita che li ha proiettati stritolandoli fuori dal loro mondo, Dante, Lizzie e Top si siano infine ritrovati in qualche luogo nascosto e notturno, fatto solo di poesia e di libertà. Thank you. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!